Lui è Iago. Innamorarsi di Michelangelo, scegliere una strada, iniziare un percorso di formazione, poi essere ostacolati da chi invece dovrebbe sostenerlo. Questa è la storia di Iago, giovane scultore italiano, ora a New York, che ha fatto della condivisione di parole, video, immagini, pensieri ed emozioni la sua forza, la sua storia.
E come nasce quest'opera? Da dove parte quindi? La prima cosa che fai nella tua testa quando immagini la nascita di un'opera?
Ma in realtà io non ho un pensiero. Arriva un'immagine che è molto spesso dettata dal fatto che il lavoro stesso genera immagini. Cioè, nel senso, spesso si parla di ispirazione. E l'ispirazione è come un suggerimento. Dove trovi l'ispirazione? Esco fuori, vado in giro e trovo l'ispirazione. Quello è un condizionamento, ognuno è condizionato dalle cose che avvengono, che gli accadono attorno. Io mi ispiro invece facendo, cioè mentre faccio, quello è il processo della creatività, cioè lì si risveglia la creatività e quindi trovo delle soluzioni nuove. Se io non facessi, non troverei le soluzioni che poi mi portano al compimento dell'opera. Quindi in realtà l'idea nasce mentre io faccio l'opera. In questo senso potrei mettere in fila tutte le mie opere e ognuna ha portato all'altra. Molto spesso nel momento in cui faccio un'opera io non ho, diciamo, una motivazione mentale, ho una motivazione sentimentale, e quella motivazione sentimentale è semplicemente giusta, non traducibile. Riesco poi a tradurla nel tempo, tipo adesso, a 10 anni dalla mia prima opera in marmo, forse sono in grado di raccontare il motivo per cui l'ho fatta, ma in quel momento l'unica cosa che ero in grado di dire è perché la dovevo fare, capito?
Ma il blocco ti incide? Ti parla o no? Cioè, molti dicevano che in base al supporto capisci come modellare, il marmo dovrebbe essere così perché in base alle venature potrebbe permettere o meno, giusto, alcune lavorazioni.
Il materiale ha una poetica, quindi quando tu vai in cava vedi delle cose, o comunque quando trovi un qualsiasi materiale per terra, un sasso, se tu lo guardi riesci a capire un po' come, puoi riuscire a capire come è fatto dentro, così come le persone manifestano attraverso l'estetica del corpo qualche, diciamo, movimento interno. Allo stesso modo un sasso tu puoi intuire da una piccola lesione esterna come quella lesione va all'interno. Questo è molto interessante perché
decidi tu, allora.
Cioè tu impari a conoscere, la scultura ti aiuta ad imparare a conoscere le persone, te stesso, perché tu scolpisci e togli il superfluo, e molto spesso quel superfluo è il tuo superfluo, e impari un po' a conoscere gli altri. Però ecco, la forma sicuramente può dare un suggerimento. Allora, sono due le cose: o tu utilizzi un materiale, che può essere il marmo o un altro, perché semplicemente secondo te ha un valore, avere un valore tradizionale, quindi io faccio delle opere in marmo perché il marmo costa, il marmo vale, perché voglio, diciamo, darmi un tono e allora rientrare in un certo tipo di immagine, ok? Oppure fai un discorso che sicuramente ha anche questo, ma fa anche leva sul fatto che il materiale ha una sua poetica. Io andavo all'inizio, volevo lavorare il marmo, e alla domanda, se tu mi chiedevi perché lavori il marmo, io ti avrei risposto perché mi piace. Poi non è andato più bene, perché andando nel fiume a Seravezza, dove praticamente ci sono queste pietre nel fiume che sono gli scarti della lavorazione del marmo che vengono buttati dal Ravaneto nel fiume, ti rendi conto che anche un sasso ha una sua dignità. Cioè, il fiume è l'unico luogo dove tu trovi un sasso di marmo, perché il sasso di marmo non esiste, ma se lo butti in un fiume dopo secoli, sì, con il lavorio dell'acqua, quello cambia forma. Quindi il fiume è scultore. Quando tu riconosci che una cosa è bella, quanto vale il tuo intervento? Perché la devi modificare? In realtà è molto banale come pensiero, ma mi ha aiutato a capire che forse potevo lavorare anche in un altro modo. Allora che ho fatto? In Toscana ho fatto anche il modello di nudo. Ho capito che cosa significa essere oggetto. Come il sasso che io prendo, e utilizzo. Che significa essere oggetto? Quando sei oggetto e tutti ti utilizzano perché hanno bisogno di te per fare il loro lavoro, ok, perché quello succede, tu vuoi una cosa, il rispetto. Allora ho imparato che a mettere rispetto in quello che faccio. Quando prendo un sasso dal fiume, ho iniziato a lasciare una parte del sasso naturale. Ecco perché ho lavorato con i sassi, ho fatto un'indagine sulla pelle, proprio sulla natura del sasso. E molte delle mie opere, infatti, mantengono il sasso naturale, una parte naturale, perché quella racconta una storia, perché quella è come dire, guarda, io lo so da dove vieni. Quindi c'è questo connubio tra il lavoro del fiume, il lavoro della natura, che io rispetto profondamente e devo dire grazie, perché se mi dai un materiale, grazie a quello che c'è. Ma è il tentativo di vedere me stesso. Questo apre anche degli scenari, perché se io apro una finestra all'interno di un sasso, ti mostro qualcosa che naturalmente tu conosci come duro, pesante, impenetrabile, io te lo mostro in un altro modo, è l'opportunità tua di poter fare un esercizio di immaginazione. Dici, vabbè, ma se lui ci ha visto la mano, io ci vedo qualcos'altro, anch'io posso certo. essere creativo. E in questo senso, lì che cosa c'è? C'è il fatto che l'artista, fra il numero infinito di forme che può potenzialmente trovare all'interno di un sasso, ne sceglie una. Questa è la responsabilità dell'artista e il ruolo dell'artista. E l'artista si assume la responsabilità di condividere con il mondo un'immagine, che è quella la sua, quella che vede. L'artista punta il dito, dice guarda lì che c'è. Poi se tu vuoi vedere bene, se non vuoi vedere, vedi un'altra cosa. Questa sta la libertà.
Un'altra cosa che mi ha colpito è che la scultura è fisica, fondamentalmente, no? Vai ad aggredire, in qualche modo a carezzare. Eppure le tue opere sono molto delicate. La finitura è quasi soffice, leggera, dettagliata e puntuale. Com'è quest'unione di levare, quindi di io chiamo aggressione, perché fondamentalmente poi vai comunque a intaccare qualcosa, lo fai con macchinari pesanti, lo fai a mano, con scalpello. È un bel connubio, per poi arrivare invece a qualcosa che spesso è delicato e soave.
Questo credo che sia anche una cosa che ha a che fare col carattere. Io per esempio ho abbiamo tutti un desiderio un po' di meditazione, di riflessione. La mia meditazione è fare scultura e posso meditare facendo una cosa che è anche fisica. Aggrediamo sempre la realtà, anche quando non ce ne rendiamo conto, no? Perché a livelli diversi un piccolo movimento che sembra soffice per una formica è un disastro, un terremoto. Certo. Quindi ecco, dal nostro punto di vista se può sembrare soffice, in realtà noi semplicemente facciamo delle cose. E il mio, diciamo, desiderio di indagine nei confronti della scultura è stato quello di poter coniugare assieme alcune passioni estetiche. Per esempio, sono sempre stato affascinato dall'iperrealismo perché mi piace stupirmi del fatto che vedo qualcosa che sembra vera ma non lo è, o che comunque sia mi dà l'opportunità di vedere me stesso in un modo che non ero riuscito a vedere prima. Io per esempio non sono in grado di distinguere, cioè visto quando si parla di astratto e figurativo, cioè sui libri c'è la distinzione fra queste due cose, per me è una stupidaggine, cioè per me tutto è figurativo.
E astratto che cos'è quindi?
L'astrazione è la capacità del singolo di poter andare oltre partendo da una cosa come questa, per esempio. Cioè questo uno potrebbe dire, ah, quello è un quadro astratto. Per me non è per nulla un quadro astratto, non c'è niente di più figurativo di una cosa del genere. Perché? Perché è la traduzione di qualcosa che vive in un altrove in una forma, e quella forma va venduta, occupa uno spazio certo. fisico, tutto è figura. Nel momento in cui prima, quando non c'era il telefono, fare una cosa del genere e parlare dall'altra parte del mondo era magia.
Certo.
Poi è diventata una cosa normale, è diventata figurativa, è diventata ovvia quasi, non ci facciamo caso. L'astrazione per me è una possibilità del singolo, quindi libera, di poter andare oltre. Quindi io faccio una cosa, poi se tu vuoi astrarre grazie a questa cosa qui, allora lo fai. Ma dire che una cosa è astratta equivale a dire, ma per me equivale a dire che Dio è la parola Dio. Cioè tu chiudi all'interno di un contenitore una cosa che invece riguarda la libertà più assoluta, che non è neppure, cioè non la puoi chiudere là dentro. È come dire che il fiume è l'acqua che tu metti nel bicchiere. Sì, tu la vedi, ma nel momento in cui la metti nel bicchiere smette di fluire. Ecco, questo è il contenitore in cui noi mettiamo le cose per spiegarle, per raccontarle. Non è che nel momento in cui io ti mostro la formula della gravità, tu dici, adesso la sento. Tu sei anche,
però,
cioè, la senti adesso.
Puoi renderti conto però, no?
Ma quello serve, noi parliamo. Cioè,
tu parli, tu racconti.
Sì, è chiaro.
Tu filmi, tu hai fatto della condivisione la tua arte, che forse va oltre addirittura del tuo realizzato, delle tue opere. Nella condivisione costante, perché questa condivisione? Perché questo pubblico? Perché questo rapporto con tante persone, migliaia di persone? Qualcosa che nell'arte riguarda solo pochi. Tu hai invece deciso di fare al contrario solitamente, no? Il grande pubblico arriva a un picco di percorso, a un fine percorso. Invece la tua arte spesso nasce già con una grande attesa, con un grande pubblico. Perché questo?
Questo l'ho costruito nel tempo. Primo motivo, all'inizio io non avevo l'idea, quell'idea che ho oggi. Mi sono aperto ad una modalità di comunicazione perché ho visto il potenziale all'interno di un mezzo che mi dava la possibilità di poter essere, tra virgolette, indipendente. Ho dovuto imparare